Buongiorno a tutti e bentrovati a questo approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa. Chi vi parla è Don Samuele Cecotti dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuano. Il tema che desidero affrontare con voi quest'oggi potrebbe apparire per tecnici, potrebbe apparire un tema complesso. In realtà cercherò di farmi comprendere, di parlare in modo semplice e in qualche modo di far emergere l'importanza dell'argomento anche per chi tecnico non è della materia. Il tema, come dice il titolo della puntata, è diritti umani o diritto naturale. Perché ho scelto questo tema? Perché noi viviamo, almeno da qualche secolo, dentro una temperie culturale che è quella figlia delle rivoluzioni liberali. La rivoluzione inglese prima, la rivoluzione americana in seguito, la rivoluzione francese e il periodo napoleonico, poi per esempio in Italia il Risorgimento e così via. Cioè dentro quella temperie che fa dell'ideologia liberale il paradigma di riferimento. Una delle caratteristiche più tipiche di questo filone culturale ideologico è ciò che ha poi prodotto le dichiarazioni sui diritti dell'uomo. A partire da quella notissima della Rivoluzione francese del 1789, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e fino alla più recente Dichiarazione delle Nazioni Unite appunto sui diritti umani, la Dichiarazione Universale dei diritti umani, e del 1948. Ebbene, questa temperie culturale sembrerebbe, e molti sono anche caduti in questo equivoco, qualcosa di simile, se non di coincidente, con l'insegnamento classico sul diritto naturale. Infatti la teoria dei diritti umani si può riassumere così. Ci sono dei diritti fondamentali che appartengono a ogni uomo in quanto uomo, cioè non dipendono sostanzialmente dalle giurisdizioni nazionali, quindi non sono legate al diritto di questo Stato o di quell'altro, ma sono propriamente universali, cioè sono dei diritti che riguardano ogni uomo. E ad esempio nel sistema vigente oggi sono tutelati o dovrebbero essere tutelati dalla Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue varie articolazioni. Ebbene, questa impostazione sembrerebbe, ripeto, e alcuni anche ci hanno creduto e continuano a crederci e magari anche portano avanti, essere una versione, potremmo dire, aggiornata con un linguaggio moderno della dottrina classica del diritto naturale. Anche qui in due parole cosa si intende per diritto naturale classicamente inteso. E per diritto naturale classicamente inteso si intende quell'ordine di giustizia, naturale appunto, quindi non dipendente dalla volontà di questo o quel legislatore, quindi non dipendente dalla volontà di un re, di un parlamento, di una qualunque altra fonte legislativa umana, ma inscritto nell'ordine stesso della creazione e quindi appartenente alla natura stessa. Alla natura stessa, noi possiamo aggiungere, creata e voluta da Dio. Ebbene, questo ordine naturale di giustizia, in modo particolare fa riferimento alla natura dell'uomo, cioè conoscendo la natura dell'uomo, quindi il fatto che l'uomo sia un animale razionale, un animale libero, un animale sociale, un animale politico, uso tutti i riferimenti classici, ebbene, ci consente poi di dedurre quelle che sono le proprietà giuridiche di questo essere umano e dunque i diritti, i doveri e così via. Bene, questa dottrina classica del diritto naturale non nasce con il cristianesimo, era già presente nella classicità sia greca che romana, basti pensare a Aristotele, per dire un nome noto della Grecia classica, al pensiero stoico, e basti pensare alla grande tradizione giuridica romana, in modo particolare ai giurisperiti, cioè quei maestri del diritto, che hanno poi lasciato i loro responsi e che sono poi andati a confluire nel cosiddetto digesto, quindi questa raccolta di pareri giuridici dell'antica Roma. Ebbene, sia in Aristotele che nel pensiero stoico, che nei giurisperiti romani, che in tanti altri autori come Seneca, Cicerone, eccetera, c'è molto chiaramente insegnato il diritto naturale, in questa accezione classica. Il diritto naturale poi trova conferma nella divina rivelazione e viene quindi fatto proprio dalla Chiesa e insegnato per 2000 anni, cioè la Chiesa ha sempre fatto riferimento all'ordine naturale. Fatto riferimento all'ordine naturale sia per quanto riguarda le questioni sociopolitiche, sia per quanto riguarda anche questioni più strettamente attinenti al suo ministero. Basti pensare all'insegnamento ecclesiastico circa il matrimonio, ebbene la Chiesa ha sempre insegnato che il matrimonio è un istituto giuridico di diritto naturale, elevato da nostro Signore Gesù Cristo all'ordine della grazia, ma di per sé il matrimonio è un istituto di diritto naturale. Quindi, per esempio, le proprietà essenziali del matrimonio, il fatto che sia monogamico, eterosessuale, fedele, indissolubile, eccetera, eccetera, sono proprietà di diritto naturale. Il che significa che non è necessario avere la fede teologale per riconoscere e per essere vincolati a questa dimensione naturale del matrimonio. Ecco perché la Chiesa insegna che tutti i matrimoni, anche quelli, diciamo, non illuminati dalla fede, debbono essere monogamici, eterosessuali, fedeli, indissolubili, eccetera, eccetera. Quindi il diritto naturale è parte integrante, potremmo dire così, della tradizione cattolica, della tradizione della Chiesa. E la Chiesa, insegnando questo, ha fatto proprio anche l'insegnamento antico, quello che viene dalla classicità. Quindi la Chiesa ha fatto proprio nei secoli l'insegnamento di Aristotele, di Cicerone, degli Stoici, dei giurisperiti romani, eccetera, eccetera, purificando questo insegnamento pagano dagli elementi, potremmo dire così, impuri, cioè dagli elementi segnati da una certa, così, da un certo errore pagano, e perfezionando, illuminando il tutto alla luce della divina rivelazione. Bene, ora che abbiamo, con estrema sintesi, quindi ci sarebbero molte più cose da dire, ma insomma abbiamo delineato cosa si intende per diritti umani e cosa si intende per diritto naturale, forse qualcuno di voi continuerà a pensare che siano due concetti, due, potremmo dire così, dottrine assimilabili, due dottrine che in qualche modo dicano la stessa cosa, seppure con espressioni diverse. Questo, ad esempio, è l'opinione di un autore molto noto, ora scomparso, defunto, ma che ha segnato molto il pensiero contemporaneo, il pensiero cattolico contemporaneo, e sto facendo riferimento a Maritain, il filosofo francese Maritain. Ebbene, Maritain era un sostenitore, anzi un promotore dei diritti umani, proprio in questa ottica che potremmo definire di riconoscimento dei diritti umani come la versione aggiornata e moderna del diritto naturale classico. Bene, personalmente, e non solo personalmente, anche alla luce di tanti autori che ho studiato, che ho considerato, mi sento di affermare che questa lettura dei diritti naturali sia una lettura fallace, cioè sia una lettura che ci porta fuori strada. Basterebbe anche solamente considerare l'elemento storico, cioè l'elemento, potremmo dire così, dei processi storici che hanno determinato questa dottrina. Se noi vediamo l'origine storica di queste dichiarazioni, noi vediamo che vi è sempre una istanza profondamente rivoluzionaria, a partire, vi dicevo, dalla Rivoluzione francese. Il testo, potremmo dire, capitale relativo ai diritti umani è proprio la dichiarazione del 1789, uno dei primi prodotti della Rivoluzione francese. E che la Rivoluzione francese sia un evento radicalmente anticristiano non serve neanche dirlo, insomma, è evidente. Quindi già questo ci dovrebbe mettere in allarme. Se poi pensiamo che l'altro polo, storico che ha generato questa dottrina è il mondo anglosassone, in modo particolare l'Inghilterra, ma poi in conseguenza di ciò anche gli Stati Uniti, ebbene non ci dovremmo mai dimenticare che il mondo anglosassone, a partire dallo scisma di Enrico VIII e poi soprattutto a partire dal regno di Elisabetta I, è un mondo profondamente, radicalmente, direi essenzialmente altro, ma altro in senso di contrapposizione al mondo cattolico. Quindi le filosofie, le dottrine, il pensiero politico-giuridico che si genera nel mondo anglosassone, ovviamente anche nel mondo anglosassone ci sono cattolici, però non dobbiamo dimenticare che ad esempio in Inghilterra il cattolicesimo era fuori legge e chi veniva scoperto essere cattolico rischiava la vita, quindi sì, c'erano i cattolici, ma insomma di certo non approvati e tutelati dallo Stato. Il pensiero ufficiale, quello che poi finiva nelle aule universitarie o nelle sedute del Parlamento o nei grandi luoghi di discussione, era un pensiero profondamente alternativo in senso negativo, cioè profondamente ostile al cattolicesimo. Ed era un pensiero che teneva insieme gli elementi del protestantesimo calvinista, che aveva informato teologicamente l'anglicanesimo, con delle forme di pensiero, potremmo definirlo razionalista, ma anche di altra natura, insomma quello che poi genererà anche la massoneria moderna, che non a caso nasce in Inghilterra proprio nel 1717. Quindi quegli anni lì, gli anni delle grandi rivoluzioni, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, che nel giro di un secolo in qualche modo sconvolgono il mondo e cambiano faccia all'Europa e al mondo occidentale, ebbene hanno questa matrice sostanzialmente, una matrice di opposizione al cattolicesimo e alla tradizione cattolica, quindi non solo una opposizione, se vogliamo dire, momentanea. Già questo, appunto, dicevo, ci dovrebbe mettere in sospetto, cioè se la teoria dei diritti umani nasce dal mondo rivoluzionario e da un mondo profondamente anticattolico e ostile, alternativo alla tradizione cattolica, già questo non è un buon indizio per sostenerne la continuità. Ma poi, volendo andare più nel contenuto, bene, questi sospetti vengono confermati. Perché? Perché se è vero che i diritti umani apparentemente sembrano dei diritti non soggetti all'arbitrio umano, cioè uno dice non dipendono dal Parlamento, non dipendono dalla volontà del re, del dittatore o di chi volete voi, cioè non dipendono dal legislatore umano, perché sono universali. Sì, però la domanda che noi ci dovremmo porre è: sono universali perché? Cioè, qual è la loro ragione d'essere? Qual è il loro fondamento, la loro giustificazione? Ebbene, se noi andiamo ad esaminare la fondazione, potremmo dire filosofica, dei diritti umani, in realtà ci accorgiamo che questa fondazione semplicemente non esiste. Perché non esiste? Perché il pensiero che ha generato la dottrina dei diritti umani è un pensiero squisitamente, potremmo dire radicalmente antimetafisico, cioè che nega la metafisica. Ma negando la metafisica, cioè la conoscenza razionale dell'essere, diventa impossibile fondare qualcosa sulla realtà. Perché io, per poter fondare una legge, una norma, un'idea, un ordine di giustizia sulla realtà, cioè sull'essere delle cose, io l'essere delle cose devo essere in grado di conoscerlo con certezza e conoscerlo razionalmente, perché solamente a queste condizioni io posso affermare che c'è un ordine naturale di giustizia conoscibile da tutti gli uomini e che vincola tutti gli uomini. Siccome però il pensiero moderno, e in modo particolare il pensiero giuridico-politico che poi ha generato la dottrina dei diritti umani, è un pensiero antimetafisico, Ovviamente è impossibile fondare qualunque concetto giuridico, qualunque ordine di giustizia, dunque anche i cosiddetti diritti umani, sulla realtà delle cose, sull'ordine delle cose, sull'essere. E allora resta la domanda, su cosa si basano i diritti umani, cioè qual è il loro fondamento? In ultima analisi, se noi andiamo a vedere anche la dichiarazione, quella delle Nazioni Unite del 1948, si basano su un mero atto di volontà. Cioè i diritti umani non sono altro che quei diritti che la comunità internazionale, nel caso della dichiarazione dell'ONU del 48, o l'Assemblea nazionale, nel caso della dichiarazione del 1789, cioè potremmo dire così, i rivoluzionari riuniti in assemblea, riconosce come tali. Quindi è vero che a parole, potremmo dire così, i diritti umani vengono sottratti dall'arbitrio del legislatore, cioè non dipendono dalle leggi di questo o quello Stato, ma in ultima analisi altro non sono che una elencazione arbitraria di diritti o presunti diritti stabiliti da una qualche organizzazione, da una qualche assemblea, su base puramente volontaria, cioè sostanzialmente per la volontà di chi lo stabilisce. E che così sia, lo si vede anche nella evoluzione che la dottrina dei diritti umani sta avendo in questi decenni. Infatti, se le Nazioni Unite nel 1948 hanno emanato questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ripeto, apparentemente dando l'impressione di in qualche modo ripristinare, ristabilire il diritto naturale classico, cioè un diritto valido per tutti gli uomini, razionale, riconoscibile da tutti, vincolante agli stati, eccetera, eccetera. Nei decenni successivi cosa è successo? È successo che a questa prima elencazione di diritti naturali, di diritti umani, se ne siano via via aggiunti sempre di nuovi, fino all'esito attuale in cui le stesse organizzazioni delle Nazioni Unite propongono e certe volte anche impongono come diritti umani dei veri e propri obbrobri giuridici, dei veri e propri abomini. Basti pensare ai cosiddetti diritti sessuali e riproduttivi che vengono presentati dalle organizzazioni delle Nazioni Unite come diritti umani, quindi vincolanti anche gli stati membri. Per cui, ad esempio, il diritto alla contraccezione, il cosiddetto diritto alla contraccezione, il cosiddetto diritto all'aborto, il cosiddetto diritto alla sterilizzazione, il cosiddetto diritto diciamo modifica chirurgica dei caratteri sessuali, eccetera, eccetera, vengono presentati come diritti umani, e lo stesso si potrebbero fare tanti altri esempi. Quindi questo ci fa capire che nella dottrina dei diritti umani, proprio perché posta senza un fondamento metafisico, cioè senza un fondamento filosofico che la fondasse nella realtà delle cose e dunque la vincolasse ad un ordine oggettivo, immodificabile, perenne dell'essere, è una dottrina che si tiene sempre aperta a sviluppi successivi. Cioè è una dottrina in cui se nel 1948 si sono elencati alcuni diritti, cosiddetti diritti umani, bene, col passare dei decenni e con il modificarsi dei costumi, con il modificarsi degli orientamenti morali, con il modificarsi, potremmo dire così, della sensibilità di massa, e in modo particolare in Occidente, perché poi in realtà vengono presentati come diritti universali, ma chi poi li decide, li scrive, li propone, è sempre il mondo occidentale. Ebbene, al modificarsi di questa sensibilità culturale, di questi orientamenti morali, eccetera, si finisce poi per presentare come diritti umani magari delle pratiche che fino a qualche decennio prima erano invece giustamente considerate come aberranti e addirittura come criminali, come penalmente rilevanti. E questo è un punto fondamentale, perché non solo perché ci fa capire in che equivoco siamo finiti. Se noi consideriamo la teoria dei diritti umani come equivalente alla dottrina classica sul diritto naturale, rischiamo veramente di non uscirne più, perché il rischio è che noi finiamo per sposare come diritto naturale ciò che è il contrario del diritto naturale, cioè la pretesa di legittimare delle pratiche gravemente immorali e gravemente contrarie all'ordine naturale. Quindi già questo è un motivo sufficiente per tenerci alla larga da questa identificazione e anzi per essere molto avvertiti, molto prudenti. Ma c'è un rischio ancora maggiore proprio legato alla vita ecclesiale, alla vita della Chiesa. Perché? Perché se io faccio coincidere i diritti umani con il diritto naturale e poi, come la Chiesa ha fatto in tutta la sua bimillenaria tradizione, considero il diritto naturale come vincolante la vita stessa della Chiesa, perché la Chiesa non può smentire l'ordine naturale, cioè l'ordine impresso dal Creatore, bene, cosa rischio di fare? Rischio di vincolare la Chiesa, quindi la sua azione pastorale, ma anche la sua azione dottrinale, il suo insegnamento, eccetera, a quei diritti umani che non sono però il vero riflesso dell'ordine naturale di giustizia, ma sono la esplicitazione giuridica di quelle che sono le mode o le linee di tendenza culturali, sociali, eccetera, dell'Occidente contemporaneo e sono un prodotto tipicamente rivoluzionario. Quindi io finisco per vincolare la Chiesa alla rivoluzione, vincolo la Chiesa a una dottrina che è nata come nemica della Chiesa, che è antitetica alla tradizione cattolica e che porta in una direzione che è quella della legittimazione di tutte le pratiche, anche quelle gravemente immorali, che però diventano socialmente accettate e approvate, soprattutto nelle società occidentali. L'esempio, ripeto, dell'aborto è un caso di scuola, ma, ripeto, si potrebbe parlare della omosessualità, si potrebbe parlare appunto della contraccezione, si potrebbe parlare di tante altre questioni, del divorzio e altre 100.000 aspetti. Bene, questo ci fa capire invece l'importanza di conoscere e ristabilire anche all'interno della vita ecclesiale la conoscenza del vero diritto naturale, che non ha nulla a che fare con le moderne dottrine dei diritti umani. Il diritto naturale classico, come vi dicevo all'inizio, fa necessariamente riferimento ad un ordine metafisico delle cose, cioè presuppone l'esistenza di una realtà oggettiva, perenne, immodificabile, creata da Dio. E questa realtà perenne, immutabile, stabile, oggettiva, eccetera, è riconoscibile, è conoscibile dalla ragione umana, e la ragione umana, conoscendo questa realtà oggettiva delle cose, a partire dalla natura stessa dell'uomo, quindi la realtà oggettiva dell'uomo, trae da questo essere delle cose un dover essere. E anche questo è un punto fondamentale, perché è stato messo in discussione invece dalla modernità. È fondamentale per fondare il diritto naturale classico riconoscere il dover essere, cioè il dovere morale, il dovere giuridico, come conseguente dall'essere. Cioè le cose prima sono, cioè hanno una loro essenza, sono definite, e in ragione di questa loro essenza poi c'è anche un dover essere, e questo dover essere altro non è che essere conformi alla propria natura. Quindi il dover essere dipende strettissimamente dall'essere, quindi ciò che viene prima è l'essere. L'essere è fondativo, perché l'essere è posto da Dio, è Dio che pone le cose in un modo o nell'altro, che fa sì che il creato sia creato in un certo modo, con certe essenze, con una certa ordine delle cose, con una certa armonia, eccetera, eccetera. Bene, l'essere delle cose fonda il dover essere, cioè noi esseri umani, che siamo esseri liberi, dobbiamo agire secondo l'ordine delle cose, cioè secondo l'essere delle cose. Quindi dobbiamo conoscere l'essere delle cose, dobbiamo conoscere l'ordine impresso da Dio nella creazione, in particolare quello impresso nella nostra natura umana, cioè dobbiamo conoscere la natura umana, cosa significa essere umani, quali sono l'essenza dell'uomo, e a partire da questa conoscenza traiamo le norme morali, giuridiche e della vita politica. Quindi il diritto naturale, vi dicevo, presuppone l'ordine delle cose, presuppone una conoscenza metafisica, quindi è impossibile il diritto naturale se si nega la metafisica, cioè la conoscenza dell'essere. E dunque richiede poi una concezione della morale e del diritto, perché poi le due cose vanno assieme, morale e diritto, di tipo realista. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che la legge morale e la legge giuridica dipendono, come vi dicevo, strettissimamente dalla realtà, cioè è la realtà delle cose, è la realtà dell'essere che fonda, che determina la legge morale e la legge giuridica. Vedete quanta distanza c'è dal pensiero moderno contemporaneo e quanta distanza c'è dalla teoria dei diritti umani modernamente in giro. Questa concezione classica lontanissima da come oggi viene intesa la vita politica e la vita giuridica, perché oggi, avendo negato il pensiero metafisico, cioè la modernità sostanzialmente nasce come una grande negazione della metafisica, ebbene, avendo negato il pensiero metafisico, diventa impossibile fondare la morale e fondare il diritto e fondare la politica sull'ordine oggettivo delle cose, cioè sull'ordine naturale dell'essere. E allora, su cosa si fonderà la morale, il diritto, la politica? Beh, ci sono varie scuole di pensiero, varie teorie filosofiche, eccetera, ma in ultima analisi sempre su qualcosa di arbitrario, che sia la volontà dell'individuo, che sia la volontà dello Stato, che sia la volontà del popolo, che sia gli usi e i costumi prevalenti in una certa epoca, che siano le teorie più diverse, ma sempre su qualcosa di arbitrario, cioè su qualcosa che non ha in sé un fondamento oggettivo, conoscibile da tutti razionalmente. E quindi si finisce per essere dentro un processo, appunto, perennemente cangiante, e lo vediamo sotto i nostri occhi, ciò che era considerato male ieri viene considerato bene oggi, e nessuno ci dice che domani non sia considerato in un modo ancora diverso. Quindi siamo dentro un continuo cambiamento, un continuo ribaltamento della morale e anche del diritto. Basti pensare, sempre per fare l'esempio dell'aborto, che l'aborto fino agli anni 60-70 in quasi tutti i paesi occidentali era considerato un reato, cioè si andava in galera, si andava in prigione in seguito se si commetteva un aborto. A partire dagli anni 60-70 l'aborto è diventato, non solo non si va più in prigione, ma è stato presentato come un diritto delle donne, un diritto civile. E oggi ci troviamo di fronte addirittura alle Nazioni Unite, alle organizzazioni internazionali, che lo pongono come diritto umano, al punto che quegli stati dove è ancora proibito l'aborto vengono sanzionati, vengono in qualche modo, subiscono delle pressioni da parte delle agenzie internazionali proprio perché sono considerati in violazione di questo preteso diritto umano che sarebbe il diritto a praticare l'aborto. E così per quanto riguarda l'omosessualità. Anche relativamente all'omosessualità non ci dobbiamo mai dimenticare che, per esempio, in Inghilterra, per dire l'Inghilterra, che insomma adesso è il paese che forse spinge di più l'agenda gender, l'agenda LGBTQ, eccetera, beh, in Inghilterra fino a, adesso non ricordo la data precisa, ma fino a 60-70 anni fa l'omosessualità era punita dalla legge, cioè esisteva il reato, cioè i tribunali inglesi condannavano e mettevano delle sentenze di condanna relativa all'omosessualità. Quindi anche qui vedete come se non si riconosce un fondamento oggettivo, metafisico, stabile, perenne, cosa mi dice che una cosa è bene, che una cosa è male? Solamente delle ragioni così momentanee che possono essere, ripeto, la volontà del popolo, la volontà del Parlamento, oppure possono essere gli usi e i costumi di una certa epoca, eccetera, ma non c'è un fondamento. E quindi tutto è in continuo cambiamento. Oggi è bene, domani è male, domani può magari, dopodomani può tornare a essere bene o male, cioè, e questo sia sul piano morale, vediamo il caos morale in cui viviamo, sia sul piano giuridico. E a contribuire a questo caos, a questo disordine giuridico, contribuisce proprio la dottrina dei diritti umani. Perché? Perché non essendo fondata metafisicamente, diventa lo strumento internazionale, cioè lo strumento che viene utilizzato dalle agenzie internazionali per imporre la rivoluzione sul piano giuridico. Cioè, come si fa ad imporre ad un paese, ad esempio, di introdurre l'aborto o di introdurre il matrimonio gay o di fare altre cose? Lo si presenta, questo cambiamento, come necessitato da un diritto umano. Cioè si dice tutti gli uomini hanno diritto a, non so, poter svolgere la propria sessualità in libertà, senza discriminazioni e come vogliono. E dunque anche l'omosessualità viene imposta come diritto umano. Oppure si dice tutte le donne hanno diritto ad autodeterminarsi rispetto alla gravidanza e dunque si impone il cosiddetto diritto all'aborto e così via. Quindi vedete, la dottrina dei diritti umani diventa lo strumento giuridico a livello internazionale per veicolare la rivoluzione su scala planetaria. L'esatto contrario sarebbe invece la dottrina naturale, la dottrina del diritto naturale classico, che invece vincola tutti gli uomini, proprio perché è razionale, quindi in quanto razionale non riguarda gli italiani sì, ma i francesi no, gli spagnoli sì, ma non i cinesi, eccetera. Cioè riguarda tutti gli esseri umani, cioè tutti gli esseri dotati di ragione. Quindi in quanto razionale è universale, cioè riguarda tutti gli esseri umani e li vincola ad un ordine di giustizia che non può cambiare, che è perenne. Perché non può cambiare? Perché è inscritto nella realtà stessa delle cose, così come Dio le ha create. Quindi è inscritto, ad esempio, nella natura umana. La natura umana, ciò che, per cui gli esseri umani sono esseri umani, porta in sé un certo ordine, una certa finalità, una certa dimensione, potremmo dire così, normativa. Ebbene, questa dimensione di giustizia naturale vincola tutti gli esseri umani e li vincola oggi come li vincolava 2000 anni fa, come li vincolerà fra altri 3000 anni, 5000 anni o quello che sarà, persino a quando durerà il mondo. Quindi il diritto naturale classico è l'esatto contrario, mi viene quasi da dire, rispetto alla dottrina moderna dei diritti umani. E porta nella direzione contraria, perché mentre la dottrina moderno-contemporanea dei diritti umani porta verso la rivoluzione, porta verso un sistema giuridico basato su una convenzione, basato su diciamo, senza un fondamento reale, mentre invece la dottrina del diritto naturale classico porta verso un ordine di giustizia razionale, universale, immutabile, dunque perenne, e vincolato, fondato sulla realtà delle cose, sull'ordine metafisico dell'essere. Quindi siamo veramente di fronte a due paradigmi completamente diversi. Quindi, concludendo, noi dobbiamo fare molta attenzione a non cadere in questo inganno, cioè a non cadere nella idea, nella illusione che solo perché si usano delle parole come appunto diritti universali, come si tratti della stessa cosa. La dottrina moderna, contemporanea dei diritti umani non ha nulla a che vedere con il diritto naturale classico, quello dell'antica Roma, quello dell'antica Grecia e soprattutto della grande tradizione cristiana, dei grandi autori, dei padri della Chiesa, della scolastica medievale, dell'insegnamento dei papi e così via. Bene. E quindi una volta capito questo, noi come cattolici ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo battere per la riaffermazione anche in sede pubblica, cioè anche sul piano della politica, dei tribunali, delle organizzazioni internazionali, eccetera, della dottrina classica del diritto naturale. E per fare questo dobbiamo ripartire dalla vera filosofia, perché il diritto naturale classico, come vi dicevo, sta in piedi solamente su una base metafisica, cioè prima ci deve essere una comprensione, una conoscenza metafisica dell'essere, dell'essere delle cose. Cioè io devo essere in grado razionalmente di conoscere l'essenza delle cose, conoscere la natura delle cose, e questo è sapere metafisico. E a partire da questo poi trova il suo fondamento appunto quell'ordine naturale di giustizia conosciuto razionalmente dall'uomo, e dunque il diritto naturale classico e la legge naturale classicamente intesa. Quindi la grande battaglia che noi cattolici dovremmo fare sul piano politico, giuridico, è proprio quella della riaffermazione del diritto naturale. Solamente riaffermando il diritto naturale sarà possibile poi avere un sistema giuridico conforme alla verità, conforme al bene, e quindi un sistema giuridico, ad esempio, che riconosca il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, un sistema giuridico dunque che proibisca l'aborto, un sistema giuridico che riconosca il matrimonio come quella unione indissolubile, monogamica, eterosessuale, finalizzata alla procreazione, che è il matrimonio nella sua essenza. E dunque un sistema giuridico che non ammetta né il divorzio, né il matrimonio poligamico o poliandrico, né il cosiddetto matrimonio omosessuale, eccetera, eccetera. Cioè che riconosca la vera essenza del matrimonio, che riconosca dunque la vera famiglia, famiglia fondata dall'unione di un uomo e di una donna uniti in matrimonio, che fanno i figli, che generano i figli, e così via. Un sistema giuridico che riconosca l'identità sessuale delle persone per così com'è, cioè maschio maschio, femmina femmina, in base alla realtà delle cose, e quindi ad esempio che non ammetta il transessualismo, che non ammetta cioè la pretesa dell'individuo di decidere il proprio sesso di appartenenza, ma che appunto riconosca la realtà oggettiva delle cose, e così via. Si potrebbero fare infiniti esempi anche su altri ambiti relativi all'educazione, relativi anche alla vita socio-economica, eccetera. Cioè, se noi vogliamo, e come cattolici non possiamo che volere questo, un ordine giuridico basato sulla verità, sulla giustizia, sul bene, sulla conformità all'ordine voluto da Dio, beh, noi ci dobbiamo battere per il diritto naturale classico, cioè quel diritto naturale che la Chiesa ha sempre insegnato, che si trova nei grandi insegnamenti di San Tommaso d'Aquino, della scolastica medievale, già prima nei padri della Chiesa, e che poi i papi hanno continuamente insegnato, che la Chiesa nella sua dottrina ha sempre trasmesso, insegnato e proposto, sia per la propria vita interna, cioè la vita ecclesiale, e sia poi nelle questioni appunto giuridiche e politiche. Ebbene, con questa consapevolezza dobbiamo quindi avere una duplice attenzione, essere attenti a non cadere nell'inganno, nel tranello, di sposare le moderne teorie dei diritti umani che ci porterebbero fuori strada, anzi ci stanno già portando fuori strada. Ripeto, basti vedere la questione aborto, omosessualità, transgenderismo, diritti cosiddetti sessuali riproduttivi, eccetera. E invece riscoprire, conoscere, approfondire e proporre e batterci per la dottrina classica del diritto naturale. Questo lo ritengo assolutamente fondamentale. Non ci può essere una dottrina sociale della Chiesa, non ci può essere una politica declinata cattolicamente, non ci può essere un impegno sociale cattolico al di fuori e che prescinda dal diritto naturale. Il diritto naturale è la base, perché è il riconoscimento dell'ordine voluto da Dio nella creazione, e questo deve vincolare ogni nostra azione, ogni nostro agire, ogni nostro impegno sociale, politico, giuridico, economico e così via. Grazie mille, spero di essere stato chiaro, di avervi fatto cogliere la gravità del problema e anche l'importanza del problema, mi permetto di segnalarvi due libri che potrebbero essere utili per approfondire, entrambi promossi dall'Osservatorio Vantuan, e il primo si intitola Il diritto e i diritti, il senso della legge e le leggi senza senso, e raccoglie contributi di autori vari, tra cui anche un mio saggio, ma poi anche il professor Castellano, l'arcivescovo Crepaldi, il professor Fontana, il professor Scandroglio, padre Trombini, il professor Turco, ed è edito da Fede Cultura e tratta appunto del diritto vero, cioè del diritto fondato sull'ordine naturale di giustizia. E poi l'altro saggio che vi propongo è Personalismi o dignità della persona, antidoti alle devianze ideologiche del mondo cattolico, anche questo raccoglie contributi di vari autori, padre Bonello, il professor Castellano, l'avvocato Di Marco, il professor Fontana, il padre Ruiz Freites, il professor Turco, e ho scritto anch'io qualcosina, e anche questo edito da Fede Cultura. Quindi chi desiderasse approfondire ha anche due testi di riferimento che può acquistare o in libreria oppure anche scrivendo all'Osservatorio Vantuan e facendosi spedire una copia del volume. Grazie a tutti e buona giornata.